RKC Radio Krishna Centrale presenta nuovo speciale RKC. Krishna, Haribol, benvenuti anche quest'oggi all'ascolto di RKC Radio Krishna Centrale, la radio dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, associazione fondata da Sua Divina Grazia Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Un maestro spirituale autentico che proviene da una linea di maestri, una catena disciplica che risale a 5.000 anni fa. Il primo anello di questa catena disciplica è il Signore stesso, Krishna, Dio infinitamente affascinante. Infatti questa canzone che stiamo ascoltando, la canzone della sigla iniziale di questa trasmissione, si intitola Sri Damodarastaka ed è una canzone dedicata al Signore Supremo in una sua forma nella quale si manifestò 5.000 anni fa di un bambino piccolo che giocava e faceva scherzi a sua madre. E si comportava proprio come un bambino piccolo e poi c'è tutta una storia che una di queste puntate vi racconteremo. Essendo una radio trascendentale, una radio spirituale, Radio Krishna Centrale ovviamente ci parlerà in prevalenza di argomenti trascendentali. La verità assoluta è, in effetti, è una conoscenza completa che include tutti gli aspetti della conoscenza, non solo quelli spirituali, ma anche quelli che vanno al di là, quelli trascendentali. E quelli materiali anche. La conoscenza assoluta include ogni ramo del sapere, e in effetti, anche se il tema principale di RKC Radio Krishna Centrale è la ricerca del traguardo supremo dell'esistenza, quindi di ritornare alle origini, all'essenza della nostra, del nostro, della nostra vita, di questo viaggio in questo corpo materiale che può trasformarsi in un viaggio che ha uno scopo preciso, uno scopo pieno di felicità, di eternità e di conoscenza, oppure può trasformarsi in un viaggio catastrofico, disastroso, che poi alla fine finisce con un grave incidente, e questo incidente è che noi poi dopo dobbiamo rinascere, così come quando facciamo l'incidente con la macchina, patacrash, si distrugge la macchina e dobbiamo comprare un'altra macchina. E questo è un guaio, perché bisogna fare dei debiti, dei mutui, dobbiamo spendere un sacco di soldi. E così, allo stesso modo, quando questo corpo sarà distrutto, dovremo comprare un altro corpo, e ce lo venderà l'energia materiale nella forma di Durga, che è come, si può paragonare in questo senso a un come si chiamano quelli che vendono, un autosalone pieno di tanti modelli, di tante marche differenti di automobili, motorini, macchine a due volumi, a quattro volumi, a cinque porte, a tre ruote, quattro zampe, due zampe, striscianti, motocross, serpenti e specie acquatiche, motoscafi, tutto, cioè. Ci sono tante differenti modelli. Uno non deve fare altro che scegliersi il modello che preferisce. Si può comprare una 126 se non ha tante disponibilità, oppure una Ritmo che non esiste più, di seconda mano, oppure una, adesso non mi ricordo più i nomi delle macchine moderne perché io un po' che non guido più, la Panda, queste qua, no, c'è il corpo di Panda, Orsacchiotto, Orso, Talpa, ci sono tanti corpi che uno, diciamo, si può scegliere, c'è un vasto repertorio in base anche ai suoi desideri. Per esempio, se qualcuno dorme tanto la mattina, io conosco una persona che si sveglia alle 2 tutti i giorni e dorme tanto, gli piace dormire, allora l'energia materiale gli propone: perché non prendi questo corpo che è molto meglio, il corpo di Orso, di Talpa, così, questi animali che vanno in letargo per 6 mesi, no? E in realtà, a dire la verità, purtroppo non possiamo neanche scegliere, perché di solito quando uno va a comprarsi un'automobile se la sceglie lui. Però purtroppo l'energia materiale non ci dà questa possibilità di scegliere, ma ci fornisce il nostro corpo successivo in base a quello che sono i nostri meriti. Non soltanto i desideri, ma più che altro i nostri meriti. Quindi Prabhupada dice: prima merita e poi desidera, no? Però se uno vuole ottenere un corpo spirituale se lo deve meritare. Come si fa? Come si fa a meritarsi un corpo spirituale? Come si fa a comprarsi una macchina costosa, un ultimo modello? Non so, l'ultimo modello di una marca famosa, l'ultimo, così uno vede la pubblicità in televisione, oh, che bella, come faccio, però non ho abbastanza soldi. Allora deve lavorare, deve impegnarsi, deve compiere delle attività che lo porteranno a guadagnare del denaro, e con questo denaro questa persona potrà comprarsi la sua macchina. Allora, nella vita spirituale ovviamente non è esattamente così che funziona, non è che uno è come andare in fabbrica oppure come timbrare il cartellino, diciamo all'inizio però può essere, si può paragonare a questo tipo di azione, perché la vita spirituale all'inizio, stato iniziale, è basata su regole, regolazioni, disciplina, orari, è tutto molto preciso, tutto molto basato su questa, come si dice, su tutte le norme, regole, regolazioni, bisogna essere molto attenti a seguire un certo standard, non fare certe cose, farne altre, cioè, tutte, per esempio, bisogna fare regolarmente determinate attività e escluderne altre che sono contrarie alla vita spirituale. Questo si chiama il servizio devozionale regolato. Ovviamente i dettagli, per quanto riguarda i dettagli di, per quanto riguarda la conoscenza dei dettagli di, del servizio devozionale regolato Vaidhi Bhakti, lo rimandiamo a un'altra discussione che molto approfondita, si potrebbe fare uno studio del nettare della devozione, oppure anche interessante soprattutto per i devoti che sono già situati sul cammino di questa via, di questo percorso, di questo sentiero, anche letture di quelle che sono le istruzioni che Srila Prabhupada ha dato direttamente ai suoi discepoli, no? Su come avanzare in coscienza di Krishna nella pratica del servizio devozionale. E poi c'è un livello che è il livello spontaneo, liberato, e noi siamo a conoscenza, anche se non l'abbiamo ancora raggiunto, però sappiamo che esiste anche questo livello. Studiando le scritture vediamo che, leggiamo nello Srimad Bhagavatam, le gopi, i pastorelli, i compagni intimi di Krishna, loro non si alzano tutte le mattine alle 4, non vanno al Mangolarti, 4 e mezza, non c'hanno le 16 giri da cantare, loro sono sempre spontaneamente, costantemente pensando al nome di Krishna, alla forma, alle attività e ai divertimenti, che sono la stessa cosa praticamente, attività e divertimenti, e ne manca uno, le qualità, no? Sono sempre assorti in questo ricordo, no? Completamente, 24 ore. Non sono mai stanchi, non hanno mai sonno, non hanno mai fame, o perlomeno non è una fame materiale, non è una fame sensoriale, come noi che quando questo corpo, gli impulsi dei sensi ci richiamano, suona il campanello, che è da un po' di tempo che non ingeriamo del cibo dentro lo stomaco, squilla quel campanellino che ci sentiamo deboli, non riusciamo più a spostare un pulsante o a, neanche a parlare, camminare, eh? Allora dobbiamo subito dare un po' di energia a questo corpo. A livello spirituale non funziona così. A livello spirituale il cibo spirituale, che è soltanto prasadam, viene rispettato, onorato dai Vaishnava con la stessa coscienza di come uno relaziona con Krishna stesso, non è differente da Krishna, e non è che se uno non mangia, non si alimenta, diventa debole e quindi dimagrisce, no? A livello spirituale non esiste questo problema. L'anima spirituale non ha bisogno in realtà di mangiare, però si nutre del cibo spirituale. Il vero nutrimento è il cibo spirituale. In che cosa consiste questo cibo spirituale? Il piacere devozionale di soddisfare i sensi di Krishna, Rishikena, Rishikesha, Devana Bhaktir Ucchate. Quindi quando uno soddisfa i sensi di Krishna, lui automaticamente non ha più fame. Quindi invece di soddisfare i suoi sensi, questo è il livello materiale, che ha sempre fame, perché uno mangia e dopo 2 ore ancora fame. Poi mangia, 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 dopo 2 ore ancora fame. Mangia, 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 dopo 2 ore ancora fame. Poi muore il corpo e di nuovo un altro corpo. Mangia, 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 dopo ancora fame. È tutto così per tutta la vita. Come i bambini piccoli che prendono il latte dalla mamma, succhiano il latte e dopo un'ora ancora, vogliono il latte e dopo un'ora ancora, è tutto così, la mamma deve essere sempre lì pronta, giorno e notte, a allattare questo bambino, perché se prova solo una volta a non allattarlo, succede un disastro, succede, questo bambino non si ferma più di piangere, 2, 3, 4 ore, non si ferma più, e aumenta sempre di più l'intensità sonora del pianto, e la madre si ammala, anche le mammelle si gonfiano, cose così, no? Praticamente l'energia materiale ci costringe a compiere certe azioni a livello condizionati, siamo costretti a servire l'energia materiale, siccome identifichiamo al posto di Krishna, no? Preferiamo servire un padre o una madre, una moglie, una fidanzata, il bambino. E questo è un, diciamo, questo è Maya, questo è proprio l'incoscienza di Krishna, cioè non sapere, non essere coscienti che noi abbiamo una relazione eterna con Dio, quindi dimenticare la nostra relazione con Krishna e dedicarsi ad amare qualcun altro, che può essere anche un camaleonte, o una biscia, un serpente, no? Vediamo come adesso va di moda tenere questi serpenti a casa, serpentelli, danno i topolini da mangiare anche vivi, è una cosa veramente orrenda, me ne parlava un ragazzo, è andato al supermercato, ho incontrato questo ragazzo, mi diceva, io c'ho un serpentello, sai, proprio simpatico, tutto viscido, bellissimo, sai, me lo tengo lì nella gabbietta, adesso ho sviluppato anche amicizia con lui. E gli do sempre dei topolini freschi tutti i giorni, no? Ma non ti rendi conto di cosa stai dicendo? Gli ho detto, ma com'è possibile? Tu dici di amare gli animali, no? Ami il serpente e gli dai un topolino, ma il topolino che ti ha fatto? Che ti ha fatto? Perché non ami anche il topolino? Gli ho detto, libero questo serpente, lascialo perdere. E ci ha pensato su, poi non so cosa ha fatto, non so, però cioè, ci pensava, diceva, però c'hai ragione, non ci avevo pensato a questa cosa qua. Ma sai, a me è simpatico il serpente, ormai è mio amico e praticamente è tutto un modo di vivere basato sull'illusione, cioè attività che non hanno un vero beneficio, non danno un vero beneficio a colui che le compie e neanche a colui che le riceve. Anzi, purtroppo queste persone che agiscono nell'ignoranza, perché non sanno che cosa succede dovuto a quella attività particolare che stanno facendo, non conoscono le reazioni, non conoscono le leggi del karma, le leggi delle cause e dell'effetto concatenate. E purtroppo sì, stanno preparando un futuro molto, molto negativo, molto sfortunato, perché lui non lo sa che poi deve rinascere lui come un serpentello o come un topolino, però fortunatamente i devoti di Krishna che viaggiano da un capo all'altro del pianeta, poi ci sono anche i puri devoti come Narada Muni che viaggiano da un capo all'altro dell'universo, no? Da pianeta in pianeta, no? Poi ci sono puri devoti come Prabhupada che viaggiava in tutto il pianeta, poi ci sono i devoti che magari viaggiano nella Toscana, in una città così, no? Girano per salvare queste anime e salvare anche simultaneamente se stessi, perché è un processo completo il Bhakti Yoga, no? Prima salviamo noi e poi quando siamo in salvo sulla terraferma allora possiamo anche aiutare qualcun altro. Allora anche una persona così che nell'ignoranza non sa che non bisogna uccidere, che non bisogna mangiare la carne, che non bisogna prendere una ragosta viva e buttarla dentro la pentola dell'acqua bollente ancora tutta viva, no? Che tutte queste attività che porteranno che portano reazioni infernali su colui che fa queste cose. I devoti di Krishna semplicemente gli dicono nell'orecchio: Hare Krishna, oppure dicono: senti, perché non prendi questo libro, la Bhagavad Gita, e provi a leggerlo? E così, in questo modo, questa persona, prendendo il libro, è spiegato nelle scritture che il fuoco, la conoscenza trascendentale, è come un fuoco che brucia tutti i semi delle attività peccaminose, no? Per cui queste persone ottengono la liberazione, nonostante un karma così pesante, così negativo, così sfortunato, se uno entra in contatto con la coscienza di Krishna può essere purificato da tutte queste attività abominevoli che compiamo sotto l'influenza dell'ignoranza e della passione. Radio Krishna Centrale ovviamente è uno dei mezzi più potenti per attuare questo piano di emergenza, no? È scoppiato un incendio che sta bruciando tutta la città, tutta la nazione, tutto il pianeta. E questo incendio si chiama Samsara Damanala Litaloka, no? Il braciere ardente dell'esistenza materiale che incendia i sensi materiali e li coinvolge nella gratificazione dei sensi e li costringe a dover rinascere vita dopo vita nei corpi più abominevoli, come quello di, adesso non vorrei fare offese perché poi magari qualcuno si offende se noi diciamo che il corpo di cane, di gatto, di anatra, di serpente sono abominevoli, qualcuno magari si offende. Ma la realtà è proprio questa, che quando si entra in questo tipo di corpo non si dimentica tutto, non si può più capire la coscienza di Krishna. Quindi è veramente un corpo abominevole, nel senso che il corpo di cane, di gatto, di farfalla non possono entrare in contatto con non possono capire la coscienza di Krishna. Però simultaneamente è anche vero che anche un gatto, una farfalla, un topo, un ragno, un topo ragno, qualsiasi animale che entra dentro un tempio e mangia un pochino di maprasada, anche lui in realtà prenderà la forma umana nella prossima vita. Quindi otterrà il più alto beneficio, anche lui prenderà forma umana e potrà continuare il suo progresso nella prossima vita da dove l'aveva lasciato nella vita passata. Un topolino che ruba un pezzettino di laddu, poi Rohini Kumara, che è un devoto, lo intrappola. Questo è un esempio così, no? Un po' una battuta, no? Un devoto, a volte ci sono i topolini che magari entrano nelle cucine, no? Può succedere nelle case di campagna, no? Allora si mette la trappola, uno cattura il topo e poi lo porta a 50 km, no? Però se questo topo è stato catturato in una casa normale, di solito o li uccidono oppure gli danno il formaggio, no? Ma noi invece abbiamo un altro sistema, no? Diamo un pezzettino di maprasciada, no? Che è spirituale, non è differente da Krishna, e questo topolino ottiene la liberazione così, senza fare niente, praticamente ottiene il più alto livello. Questo non significa che qui ci siamo invasi da topi, ovviamente non ci sono, però può succedere ogni tanto, sì, siamo in campagna così, no? Allora bisogna organizzarsi, no? E quindi anche gli animali possono ottenere il più alto beneficio dalla pratica della coscienza di Krishna. Ovviamente un topolino non è che può cantarsi i suoi giri tutti i giorni con il japa, non può. Allora Krishna lo aiuta in un altro modo, lo fa entrare in contatto con la coscienza di Krishna, con un pezzettino di dolce offerto alla divinità, o che ne so. Se questo, noi non sappiamo chi c'è dentro quest'anima in realtà, dobbiamo capire che tutte le anime che si trovano dentro il tempio, anche fili d'erba, gli alberi, sono anime molto speciali. Questo è un argomento un po' magari difficile da capire, mi rendo conto, soprattutto qui in Occidente, dove siamo abituati a pensare che solo l'uomo e tutti gli altri invece sono dei nonsensi, sono completamente inutili, ce li possiamo mangiare, li possiamo calpestare come vogliamo, farli soffrire, metterli in guinzaglio, legarli, fargli fare la guardia. È così, pensare che sono i nostri servitori e poi ce li possiamo anche mangiare, no? Come la mucca che viene sfruttata fino alla fine e poi dopo a un certo punto la uccidono e purtroppo se la tagliano tanti pezzettini, tante fette, è così come se niente fosse, tutti i giorni si nutrono con questo povero col corpo di questo animale che in effetti era innocente, completamente innocente, non faceva altro che nutrirsi di un po' d'erba e dava una quantità di latte che è l'alimento più importante nello sviluppo non solo fisico ma anche nello sviluppo spirituale, come spiegammo ieri. Srila Prabhupada ieri in una lezione qui nel tempio si diceva che queste cose poi le diciamo spesso, non è che soltanto ieri o domani le diremo, sono cose che diciamo spesso, no? Cioè Prabhupada spiega che il latte nutre le cellule più sottili, no? I tessuti più sottili dell'intelligenza, quelli che generano l'intelligenza spirituale, per cui ecco perché è un alimento importante, no? Ed ecco anche perché la mucca è considerata così importante nella cultura vedica. Non è che uno dice la mucca è sacra, sì, in India la mucca è sacra, ma bisogna anche capire bene cosa significa. Tutta la vita è sacra, non è che la mucca è sacra, perché? Perché c'ha le corna, gli zoccoli, cioè bisogna capire bene anche le differenziazioni. Tutta la vita è sacra, la vita è energia superiore, non è che solo la mucca è sacra, allora la mucca è sacra e il cane lo prendo a frustate, non è così, no? Ovviamente la mucca è un animale molto importante, anzitutto perché è molto caro a Krishna. Krishna addirittura succhiava il latte alle mucche direttamente quando era piccolo, pastorello, era qui su questo pianeta Krishna, anche se mi rendo conto che molte persone che magari ascoltano per la prima volta a questo punto o spengono la radio pensando che noi stiamo dicendo delle pazzie incredibili, oppure potrebbero pensare che l'argomento un po' insolito ma interessante. Krishna, Dio, la persona suprema, un pastorello che viene sulla terra e gioca con le mucche, si diverte con loro, succhia il latte dalle mammelle delle mucche direttamente, addirittura ho letto questa mattina. Come mai questa cosa? Come è possibile che Krishna scenda a un livello così, sembra che Krishna scende a un livello proprio terrestre, proprio in realtà Krishna non scende mai dalla sua piattaforma di trascendentale della persona suprema. Bisogna capire che tutti i divertimenti, le attività che il Signore svolge sono compiuti sotto l'influenza della sua energia interna, Yoga Maya, che anche se apparentemente possono sembrare delle attività così comuni, se però noi studiamo bene l'ambiente, la situazione in cui si manifesta, gli insegnamenti anche che ci sono dietro queste attività trascendentali del Signore, possiamo sicuramente comprendere che non si tratta di un essere umano ordinario, ma bensì Dio, la persona suprema, che è libero di agire in qualsiasi modo che lui desideri, non ha nessun limite. E questo è anche il significato di Ananta, che non ha limiti, no? Però gli sciocchi sempre sono sempre assorti a cercare di contrastare, a cercare di, come si dice, gettare il fumo negli occhi, come si dice, no? delle persone innocenti che cercano di avvicinarsi sinceramente alla comprensione della coscienza di Krishna, di queste attività così meravigliose svolte dal Signore, ci sono sempre i demoni che con i loro mezzi disonesti, come la pubblicità che per radio, per televisione, no? Cercano di soffocare la grandezza di Dio, cercano di annebbiare la verità, cercano di non mettere le persone in contatto con queste trascendentali attività sublimi del Signore, perché in un modo o nell'altro è spiegato nella Bhagavad Gita: moga karmano moga gyana vicceta sa asurim uninshita. È spiegato che queste persone demoniache non possono capire la coscienza di Krishna, si manifestano sempre la loro natura invidiosa nei confronti di Dio, l'essere supremo, e non ottengono mai il più alto beneficio dalla vita umana, anzi si degradano sempre di più fino a scendere ai livelli più abominevoli. Il movimento della coscienza di Krishna deve informare tutti quanti. Il dovere di questa associazione internazionale è quello di informare tutti quanti di come stanno veramente le cose. Andato a cercare questo verso della Bhagavad Gita, adesso lo leggiamo la traduzione in italiano. Mogasha moga karmano. E dice che così confusi, perché queste persone, anche se apparentemente sembrano, diciamo esternamente, sembrano persone che conoscono veramente, sanno l'andamento delle cose, persone sicure di sé, sembrano proprio sicure di sé, con grandi possibilità economiche, con tanti servitori, però in realtà sono confusi. Noi sappiamo, nella verità delle cose, queste persone sono confuse. Perché? Perché non sanno neppure chi sono loro, non sanno che cosa stanno facendo esattamente in questo mondo e non sanno dove andranno quando finirà questo loro corpo temporaneo, che cosa che potrebbe succedere anche fra 10 minuti o 2 giorni. Queste persone confuse, sciocche, prediligono vedute demoniache e atee. In questa illusione, le loro speranze di liberazione, le loro attività interessate, perché la persona che ovviamente si allontana dalla coscienza di Krishna purtroppo cade sotto l'influenza dell'illusione, quindi pensa che in questo mondo, siccome tanto poi dopo moriamo e finisce tutto, allora adesso devo godere il più possibile, e poi in questo mondo ho bisogno di una casa, ho bisogno di lavoro, ho bisogno di soldi, perché devo, altrimenti come potrò avere del cibo regolarmente tutti i giorni, pagare le tasse, fare dei figli, pagare la bolletta del telefono, della luce, della macchina, il bollo, eccetera 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 eccetera. Cioè si disperdono, la loro intelligenza si disperde, Vyavasa Atmika Buddhi Ekha Kurunandana Bahu Sakka Yanantasha, in tante diramazioni. Bahu vuol dire milioni di cose nella mente, e perdono di vista il fine ultimo, no? Vyavasa Atmika Buddhi Ekha, che ha un'unica direzione, no? Un unico obiettivo. lo spiritualista ha un unico obiettivo e concentra tutte le sue energie in questo obiettivo. Il materialista invece si disperde in tante diramazioni che lo portano fuori strada, e così si impegna in attività interessate svolte soltanto per avere in cambio un risultato, e la loro conoscenza così viene sconfitta inesorabilmente dall'illusione Maya. Invece il devoto significa quella persona che concentra la sua intelligenza alla ricerca della verità assoluta, alla ricerca di Dio, e gusta il racconto, l'ascolto delle attività sublimi del Signore, gusta nel sentire le descrizioni del Signore, o nel descrivere o nel leggere queste descrizioni. E questi ovviamente sono argomenti molto elevati, sono gli argomenti più elevati, le attività trascendentali, sublimi del Signore Supremo, e attraverso Radio Krishna Centrale tutti noi avremo la possibilità di ascoltare ogni giorno queste meravigliose informazioni, così come tutte le mattine i devoti di Krishna leggono e ascoltano lo Srimad Bhagavatam. E questo anche come si dice, a RKC, Radio Krishna Centrale, c'è questa possibilità di leggere, di ascoltare, di ascoltare regolarmente, sì, anche di leggere, perché noi qui al microfono leggiamo, e di ascoltare queste scritture così importanti che possono cambiare la nostra esistenza e renderla perfetta. Lo Srimad Bhagavatam, la Bhagavad Gita e tanti altri testi che fanno parte di questa grandissima letteratura trascendentale, che è la più vasta del mondo e che è la letteratura vedica, cioè i Veda, i grandi testi della conoscenza assoluta.
Kapavato pitto kanthavarodhan vidho smaranam kutasi.
Radio Krishna Centrale. Diversa, eh?
pagina 108 del librettino Canti degli Acharya Vaishnava abbiamo trovato la traduzione di questa bellissima canzone, che anche se queste canzoni che sono state incise, arrangiate dai devoti di Krishna, anche se non sono perfette tecnicamente dal punto di vista musicale eccetera, però sono sempre dobbiamo apprezzare lo sforzo di questi devoti lodevole che cercano di presentare queste canzoni che in realtà sono molto profonde, molto cariche di sentimenti spirituali, anche al pubblico occidentale che magari non è abituato ad ascoltare subito così di prima, come si dice, di primo acchito un kartalas che suona a tutto volume, o una mridanga che scatenata in un kirtan dei devoti, a volte c'è un effetto un po' brusco che quando entriamo in contatto con questo tipo di realtà che è completamente l'opposto della vita materiale, cioè il kirtanam, il suono trascendentale, a volte il materialista lo paragona a un frastuono, un rumore assordante, perché la nostra coscienza è molto contaminata e non riusciamo a non percepiamo le vibrazioni spirituali, anche se entra lo stesso il suono e farà effetto, però l'anima condizionata così di primo acchito a volte rimane colpita in maniera brusca da un kirtan. Poi ci sono anche altri, ci sono dei kirtan anche più dolci, più ci sono i bhajans. E allora quella canzone che abbiamo sentito è dedicata a Srimati Radharani, che è la potenza di piacere del Signore, ed è una canzone di Srila Rupa Goswami, e la traduzione è questa. Allora, oh Radharani, oh amata di Madhava, Madhava è un altro nome del Signore, lo sposo della Dea della Fortuna, tu che sei adorata da tutte le ragazze di Gokula, le gopi, le pastorelle che amano il Signore nella maniera più elevata, sono il massimo della devozione per Dio, per Krishna, le gopi. Tutte le glorie a te, tutte le glorie a te. O tu che con le tue vesti fai aumentare l'amore di Sri Damodara, un altro nome del Signore Krishna. O regina di Vrindavana, che sei la foresta di piacere di Sri Hari. Tutti sanno che Vrindavana è la dimora trascendentale del Signore Supremo. O luna nuova che sorge dall'oceano del re Vrishabhanu. Vrishabhanu Nava Shashi Lekha. Shashi è la luna. Nava significa nuova, come sembra italiano, no? Nava Shashi Lekha. Lalita Sakhi Guna Ramita Vishake. Oh amica di Lalita, tu che hai reso Vishaka fedele grazie alle tue fantastiche qualità di amicizia, gentilezza e fedeltà a Krishna. Vishaka è una delle 8 gopi principali, sono le più intime associate del Signore, le più intime compagne che lo amano in maniera inconcepibile per un essere condizionato. Tu che sei piena di compassione, tu le cui caratteristiche divine sono descritte dai grandi saggi Sanaka e Sanatana, che sono i saggi più anziani dell'universo. Per favore, sii misericordiosa con me. Siete sempre sintonizzati su RKC Radio Krishna Centrale con il vostro ricevitore radiofonico. Ora dobbiamo sintonizzare anche la nostra coscienza, le nostre orecchie, il nostro apparato uditivo, lo sintonizziamo nella vibrazione sonora trascendentale. Allora, una delle cose più attraenti anche a livello materiale è la bellezza. Tutti sono attratti dalla bellezza di una persona, bellezza interiore o la bellezza fisica. Allora leggeremo un capitolo degli insegnamenti di Sri Chaitanya intitolato La bellezza di Krishna. Il capitolo è il decimo e è molto breve, sono 3 paginette. Krishna è conosciuto come Madana Mohana perché affascina la mente di Cupido. Allora, ovviamente questo capitolo va commentato perché sono tanti ascoltatori che ascoltano per la prima volta, quindi non so se riusciremo a leggerlo tutto. E quindi mi fermerò ogni tanto per spiegare anche dei termini che qualcuno ascolta per la prima volta. Comunque noi iniziamo ora la lettura di questo capitolo e poi magari anche se c'è qualche ascoltatore che vuole intervenire si può telefonare anche fuori orario per fare domande. Allora, Krishna è conosciuto come Madana Mohana perché affascina la mente di Cupido. Madana è il nome di Cupido. Avete mai visto quell'angioletto con l'arco e le frecce che punta verso le persone innamorate e poi scocca la freccia che colpisce il cuore di queste persone e così queste persone sviluppano un attaccamento molto forte l'uno verso l'altra. Cupido, no? È chiamato Madana in sanscrito, esiste davvero questo Kandarpa, questo essere celeste. E Krishna è chiamato Madana Mohana perché con la sua bellezza è ancora più affascinante di Cupido. È conosciuto come Madana Mohana anche perché accetta il servizio devozionale delle ragazze di Vraja, di Vrindavana, e le ricompensa col suo favore. Quindi affascina queste bellissime ragazze anche, che sono le gopi, sono bellissime creature completamente piene di bellezza spirituale, in quanto le più elevate servitrici del Signore, che riflettono le qualità del Signore, come i gioielli che riflettono la lucentezza del bracciale d'oro, della collana d'oro dove sono incastonati. o viceversa, l'oro che riflette la luce di queste pietre preziose. Quindi il Signore è in grado di affascinare con la sua bellezza anche queste incantevoli servitrici del Signore, che sono le gopi, sono le più elevate servitrici di Dio, che hanno una relazione con Lui di affetto, un amore completamente spontaneo, completamente puro, senza alcuna traccia di interesse personale. E poi Krishna ricompensa, qui dice, le gopi con il suo favore. Dopo aver schiacciato l'orgoglio di Cupido stesso, il Signore si impegna nella danza rasa, no? Avendo dimostrato di essere l'essere infinitamente affascinante, si impegna nella danza come un nuovo Cupido. E danza con le sue amiche intime, pastorelle, completamente assorte in un amore per lui privo di qualsiasi traccia di lussuria. È conosciuto come Madan Mohan anche per la sua abilità di conquistare la mente delle donne con le sue 5 frecce. E non solo, ovviamente Krishna non solo conquista la mente delle donne, ma conquista la mente di tutti gli esseri viventi. In particolare qui è messo in rilievo questo aspetto, che può conquistare la mente delle donne. Quali sono queste 5 frecce? La forma, il gusto, l'odore, il suono e il tatto. Queste sono le frecce con le quali Krishna può conquistare i suoi servitori più intimi e tutti gli esseri viventi. In particolar modo le donne rimangono molto attratte, qui dice questa spiegazione. Le perle della collana che pende dal collo di Krishna sono bianche come anatre, e la piuma, proprio quel bianco intenso, è la piuma di pavone che orna la sua testa ai colori dell'arcobaleno. Quindi che meraviglia, eh? Il suo abito giallo risplende come il fulmine nel cielo, e Krishna stesso è come una nuvola nuova. Le gopi sono come campanelle ai suoi piedi, e quando la nuvola nuova versa la sua acqua sui campi di grano, sembra che Krishna nutra il cuore delle gopi facendo scendere la pioggia di misericordia dei suoi divertimenti. Qui c'è, notiamo anche una grande abilità poetica anche in queste presentazioni, eh? Una grande poesia. Allora, durante la stagione piovosa le anatre solcano il cielo e l'arcobaleno appare. Krishna si muove liberamente. Bellissimo questo esempio, le perle della collana di Krishna sono come bianche come anatre e la piuma di pavone ai colori dell'arcobaleno. E durante la stagione piovosa, infatti, le anatre solcano il cielo e l'arcobaleno appare. Krishna si muove liberamente come un pastorello con i suoi amici a Vrindavana, e quando suona il flauto tutte le creature mobili e immobili sono sopraffatte dall'estasi. Quindi il flauto di Krishna è il suono trascendentale che permea tutto l'universo e che in origine anche manifestò nel cuore di Brahma, rese manifesta tutta la conoscenza vedica. Era contenuta in questo suono, nel suono di questo flauto, e lui la trasmise nel cuore a Brahma, e poi Brahma quindi fu iniziato in questo modo dal flauto di Krishna, dal suono del flauto di Krishna, e poi questa conoscenza assoluta trasmessasi attraverso questo suono di questo flauto nel cuore di Brahma si manifestò. Brahma, quando venne ripetuta da Brahma, diventò il Gayatri Mantra, il Kama Gayatri, un mantra che pronunciano tutti i devoti che hanno ricevuto la seconda iniziazione, quindi sono Brahmana, hanno sviluppato le qualità brahminiche. E quando un devoto ha raggiunto questa comprensione, questo livello e un certo standard di pulizia, di purezza nella sua pratica, allora è pronto per poter vibrare questo suono, questa vibrazione sonora trascendentale del mantra Gayatri, che non è differente dal suono del flauto di Krishna. Allora Krishna si muove liberamente come un pastorello, no? Con i suoi amici a Vrindavana, nella sua dimora, e quando suona il flauto tutte le creature sono sopraffatte dall'estasi, sia quelle mobili che quelle immobili, mentre le lacrime scorgono dai loro occhi. Il suo amore coniugale, quindi sentimenti molto elevati, il suo amore coniugale è la vetta di tutte le opulenze. Il Signore è padrone di ogni ricchezza, di ogni forza, fama, bellezza, conoscenza e rinuncia. E tra tutte queste opulenze, la sua bellezza perfetta è costituita dal suo fascino amoroso. La forma di Krishna, la bellezza coniugale, quindi gli scambi d'amore puro fra Krishna e le gopi, esiste eternamente soltanto in Krishna, mentre le sue altre opulenze sono presenti anche nella sua forma di Narayana. E per adesso concludiamo qui questa nostra lettura. Abbiamo letto la prima pagina sulla bellezza di Krishna. Krishna, l'oceano dell'eterna bellezza, sembra muoversi in onde d'incanto. Il suo splendore corporeo è il centro di ogni bellezza. Non c'è nient'altro da vedere per gli occhi, oltre al viso di Krishna, niente di più bello. Allora, questo capitolo avanti descrive anche ancora più nei dettagli e nei particolari la bellezza di Krishna, ma questo appuntamento per adesso lo concludiamo qui e riprenderemo in uno dei prossimi appuntamenti di Nuovo Speciale KC la lettura di questo meraviglioso capitolo intitolato La bellezza di Krishna. Krishna Haribol, mi raccomando, rimanete in ascolto di RKC con i successivi programmi. Che sono molto molto vari, molto vasti, una grande varietà. Hare Krishna Haribol. Ci sentiremo al prossimo appuntamento con un nuovo speciale RKC. Thank you. avete ascoltato nuovo speciale RKC, programma di Radio Krishna Centrale.